Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Non potete impedire che vi sorgano dei dubbi, ma potete imparare a dubitare dei vostri dubbi. Il diavolo infatti è un bugiardo, e se quello che vi sta dicendo è contrario a quello che Dio vi ha detto, indovinate un po' chi sta mentendo? Il diavolo! Oggi voglio insegnarvi a dubitare dei vostri dubbi, perché se intendiamo fidarci di Dio, dovremo imparare a gestire tutti i dubbi che ci sorgeranno. Quanti di voi vengono assaliti da dubbi di vario genere alcune volte o magari migliaia di volte al giorno? Ok. Ebbene, il dubbio è parente stretto della paura, anzi è un tipo di paura. Se dunque vogliamo vivere senza paura, dobbiamo imparare a vivere senza dubbi. Ma quando dico vivere senza dubbi, voglio che comprendiate che non vi sto dicendo che non vi sorgeranno mai più dei dubbi. Non vi sto dicendo che il diavolo non vi mentirà, perché lo farà probabilmente tutti i giorni. Quello che intendo dire è che esiste un modo più profondo di vivere che essere sballottati qua e là dai nostri pensieri. Noi dobbiamo assolutamente smettere di vivere in balia di questi pensieri casuali che ci passano per la mente e delle nostre sensazioni.
Amen.
I dubbi quindi verranno, ma noi possiamo vivere con maggiore profondità. Pensate per un momento a un oceano. Non so se abbiate mai visto un oceano, ma se non dal vivo sono sicura che ne abbiate visto delle immagini. Ebbene, in superficie l'oceano può essere ondoso, tumultuoso, agitato e sembra che sia tutto in subbuglio. In profondità, invece, l'oceano è perfettamente calmo e pacifico. E penso che sia così che Dio vuole che impariamo a vivere. Credo che dobbiamo imparare a vivere con maggiore profondità. E non vi dirò che non vi capiterà mai di non dover contrastare dei dubbi, perché succederà. E come? Nessuno di noi arriverà mai al punto di avere una fede così perfetta da non avere più dei dubbi. Noi possiamo avere una fede saldissima in Dio, ma se ci capita una circostanza che sembra contraria a quello per cui stiamo credendo, la prima cosa che siamo tentati di fare è dubitare. Quando dunque vi ritrovate assaliti dai dubbi, voglio incoraggiarvi a spegnere il cervello per qualche minuto e esplorare la profondità del vostro cuore per vedere che cosa ci trovate.
Amen.
Vi faccio un esempio. Sapete, tutti noi che insegniamo la Bibbia dobbiamo convincerci del fatto che, indipendentemente dall'argomento che tratteremo, se ci siamo impegnati a seguire la guida di Dio e ad approfondire quell'argomento, quello sarà l'insegnamento giusto per le persone che lo ascolteranno. Non pensate però che a noi, insegnanti biblici e predicatori, non capiti mai di dubitare di aver scelto l'argomento adatto. Se infatti io comincio a osservare il modo in cui il pubblico reagisce o non reagisce, il nemico farà sì che io veda quelle due persone in prima fila che sbadigliano. Quelle altre due che continuano a guardare l'orologio, quelle cinque che giocano col cellulare e quelle altre ancora che vanno avanti e indietro dalla sala. Ma dobbiamo decidere che, anziché credere a qualsiasi pensiero ci sorga, ci aggrapperemo alle nostre convinzioni. Ebbene, tanti, tanti anni fa decidemmo di tenere una conferenza a St. Louis a cavallo del ponte del 4 luglio, pur non essendo sicuri che si trattasse di una buona idea, ma avendo la sensazione che, tutto sommato, avrebbe potuto esserlo. La conferenza non avrebbe occupato tutto il ponte, ma una parte di esso. Sentivo di aver preparato l'insegnamento giusto e la partecipazione è stata discreta, anche se non eccezionale, per tutta la conferenza, però continuavo a pensare forse non è stata una buona idea. E sapete, quando già siete assaliti da questo genere di pensieri e già state vedendo qualcosa che vi sta scoraggiando, è facile per il nemico rincarare la dose. Così cominciai a domandarmi se avessi scelto le date giuste, se avessi scelto l'argomento giusto. Insomma, per tutta la conferenza io non vedevo l'ora che finisse. E credetemi, quando io che predico continuo a guardare l'orologio, il problema è davvero serio.
Amen.
Quando la conferenza finì, ne fui davvero felice, ma anche afflitta. Oh, Signore, non avrei dovuto farlo. Ma Dio mi disse una cosa che da allora mi ha sempre aiutata. Mise nel mio cuore questo pensiero. Spegni il cervello per un momento e dimmi cosa c'è davvero nel tuo cuore. Credi davvero di non aver azzeccato l'argomento? Credi davvero che non avresti dovuto tenere questa conferenza? E dopo averci riflettuto per un po', pensai: no, io credo di aver insegnato quello che tu volevi che insegnassi. Sì, credo di aver fatto la cosa giusta. E voglio incoraggiare anche voi a fare la stessa cosa. Non potete impedire che vi sorgano dei dubbi, ma potete imparare a dubitare dei vostri dubbi.
Amen.
Il diavolo, infatti, è un bugiardo. E se quello che vi sta dicendo è contrario a quello che Dio vi ha detto, indovinate un po' chi sta mentendo? Il diavolo. Non siete tenuti a credere a ogni pensiero che vi passa per la testa e a ogni vostra sensazione. Calmatevi.
Amen.
Respirate, calmatevi e riflettete. Che cosa c'è nel mio cuore? Sì, spesso, nonostante ci fidiamo di Dio, potremmo sentirci agitati, ansiosi, preoccupati, ma se ci fermeremo a riflettere, che cosa credo veramente? Credo davvero che Dio mi abbandonerà in questa situazione e che non interverrà in mio favore? Che cosa credo davvero? E se avete mai fatto una reale esperienza con Dio, direte: sì, interverrà. Dio interverrà. Nell'insegnarvi a gestire i dubbi, dunque, voglio accertarmi che comprendiate che non vi sto dicendo che non avrete più dei dubbi, anzi, penso sia meglio essere sinceri con Dio a tale riguardo. Mi piace quel padre il cui figlio era posseduto e a cui Gesù disse: ogni cosa è possibile per chi crede. E lui: io credo, Signore, vieni in aiuto alla mia incredulità. Ricevette il suo miracolo. Credo che Dio ci esaudisca di meno quando facciamo finta di avere una grande fede che in realtà non abbiamo. Perché sapete che cosa ho scoperto riguardo a Gesù? Che ci ama abbastanza da venirci incontro. Non pretende che ci eleviamo al suo livello, ma ci viene incontro. Pensate a Tommaso. Io non crederò se non vedo le ferite nelle sue mani. E se non vedo le ferite nel suo costato, io non crederò. E cosa fece Gesù? Gliele mostrò. Andò incontro a Tommaso aggiungendo: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ma tu avevi bisogno di vedere. Così ti ho mostrato. E sapete, Tommaso finì per diventare un grande evangelista in India. Il fatto dunque che non abbiate una fede perfetta al 100% non significa che Dio non vi userà e non significa che non vi verrà incontro là dove vi trovate. Infatti, più esperienza faremo con Dio, più forte la nostra fede diventerà. Attraversare un momento difficile è molto più difficile per chi è credente da poco rispetto a chi ha maturato molta esperienza con Dio e che lo ha visto intervenire più e più e più volte. Ecco perché il salmista Davide, quando attraversava dei momenti difficili, ricordava di proposito tutte le avversità che Dio lo aveva aiutato a superare in passato. Riuscite a seguirmi? Comprendete quello che intendo quando dico che possiamo scegliere di vivere in maniera superficiale, in balia di tutto quello che ci accade, oppure possiamo andare più a fondo e dire: che cosa c'è realmente nel mio cuore? Credetemi, questi insegnamenti che state ascoltando, forse non li ricorderete tutti a livello mentale, ma vi stanno facendo più bene di quanto pensiate. Perché sono dentro di voi, stanno nutrendo il vostro spirito, vi stanno rafforzando. Se però continuerete a credere a quello che vi dice il vostro cervello, alle vostre sensazioni, alle bugie di Satana, finirete per arrendervi e gettare la spugna. Nelle ultime 2 settimane ho dovuto affrontare una situazione difficile, proprio mentre mi stavo preparando a venire qui e insegnare a voi a confidare in Dio quando io stessa stavo vacillando. Ho pensato, chissà che bello sarà dire a una platea di persone di confidare sempre in Dio quando io stesso ho la sensazione di crollare da un momento all'altro davanti a questo problema che sto vivendo. E sapete, Dio mi ha poi rivelato che ha permesso che io lo vivessi perché non voleva che venissi qui a bacchettarvi dicendo, beh, è semplice avere fede e confidare in Dio. In qualunque situazione dovete solo fidarvi di Dio. Voglio invece che sappiate che so cosa vuol dire? So cosa significa dover affrontare dei problemi seri nella vita. È facile da un pulpito dirvi, beh, fidatevi di Dio. È molto più facile per noi predicatori dirvi che cosa fare che per voi farlo mentre la vostra fede viene messa alla prova. Ma la nostra fede verrà sempre messa alla prova di tanto in tanto. Quanti di voi l'hanno capito? La vostra fede sarà sempre messa alla prova di tanto in tanto. Quindi non pensate di essere dei credenti fiacchi o di seconda categoria. Coraggio, capita a tutti, non è vero? Cominciamo a pensare, ma qual è il mio problema? Dovrei essere più avanti di così. Beh, credetemi, se mi aveste domandato come mi sentivo 3 giorni fa, vi avrei detto, di certo dovrei essere più avanti di così. Ma sinceramente, vivere qualche difficoltà di tanto in tanto ci fa bene perché ci aiuta a provare empatia per altri che le stanno vivendo. Dobbiamo smettere di dare alle persone risposte insensibili e superficiali. Non tutti hanno bisogno di un versetto biblico, magari vogliono solo un abbraccio. E se voi avete queste difficoltà, dovreste mettervi nei miei panni quando qualcuno mi cita una delle mie predicazioni. Aspetta, ma non eri tu quella che diceva? A volte lo fa anche Dave. Penso di aver sentito una certa predicatrice dire così e cosa? E io, non cominciare! È un momento di carnalità, dammi il tempo di rimettermi in riga. Ora, se è vero che talvolta dubitiamo di Dio, penso che ancora più spesso dubitiamo di noi stessi. Oggi infatti vi parlerò anche del fatto di dubitare di noi stessi. In altre parole, noi non dubitiamo che Dio possa fare qualcosa, ma la farà per me? Io non dubito che Lui lo possa fare per te, ma lo farà per me? In Giacomo capitolo 1, dal versetto 5 in avanti, Giacomo sta parlando delle prove, delle difficoltà e dei problemi che incontriamo. E in parole povere aggiunge che quando abbiamo un qualsiasi tipo di problema, anche se non lo meritiamo, possiamo rivolgerci a Dio e chiedergli con audacia di aiutarci e Lui ci aiuterà. E amo quello che dice la Bibbia amplificata, senza rinfacciare o criticare. In altre parole, Dio non dice non ti aiuterò perché hai fatto questo e quello, oppure ti aiuterò ma lascia che ti ricordi che cosa hai fatto. Ma Dio non è un Dio che rinfaccia. Talvolta noi genitori agiamo così, i nostri figli si cacciano nei guai e quando vengono da mamma o papà a chiedere aiuto, va bene, ma non dimenticarti. Non dimenticarti quanto io sia meravigliosa nell'aiutarti perché tu non meriti il mio aiuto. Ma non siamo contenti che il nostro Padre Celeste non è così. Lui ci aiuta senza rinfacciare, senza criticare. Questo non significa che non ci correggerà. Non significa che non interverrà quando agiamo scioccamente, ma ogni volta che ci cacciamo nei guai, Dio ci aiuterà. Dunque, anche quando sbagliamo e non meritiamo il suo aiuto, dobbiamo avvicinarci con audacia al trono di Dio e chiedergli di intervenire nella nostra situazione e di aiutarci. E se siete tra quelli che hanno remore nel chiedere aiuto a Dio perché guardate ai vostri difetti anziché alla sua grazia, questo potrebbe essere un momento di svolta per voi. Dio infatti non ci aiuta perché ce lo meritiamo, ci aiuta perché siamo patetici e penosi e se non lo facesse, non so che cosa ne sarebbe di noi.
Amen.
Bene. Diamo un'occhiata a un paio di situazioni descritte nella Bibbia. Si tratta di versetti che forse già conoscete. Spero che conosciate abbastanza la Bibbia ad avere familiarità con questo passaggio. Romani 4, dal 18 al 21. Abramo, sperando contro ogni speranza, credette in fede. E sapete cos'è la speranza? La speranza non è un fiacco. Beh, spero che qualcosa di buono accada. No, la speranza è un'aspettativa che qualcosa di buono accadrà da un momento all'altro nella mia vita. Dio vi sta invitando oggi stesso a vivere con quel tipo di aspettativa. Qualcosa di buono accadrà a me, qualcosa di buono accadrà attraverso di me, potrebbe accadere da un momento all'altro. Se avremo quel tipo di speranza, riusciremo a vivere con maggiore gioia ed entusiasmo. Quindi Abramo, sperando contro ogni speranza, credette in fede che sarebbe diventato padre di molte nazioni, secondo quello che Dio gli aveva promesso. Infatti gli era stato detto: «I tuoi discendenti saranno così tanti che non riuscirai nemmeno a contarli». Problema numero uno: non aveva figli, non aveva eredi. Egli non vacillò nella fede quando vide che il suo corpo era del tutto svigorito. Abramo aveva circa 100 anni, ossia non era fisicamente in grado di avere figli. Dicevamo, egli non vacillò nella fede quando vide che il suo corpo era del tutto svigorito e come morto, poiché aveva circa 100 anni, e quando considerò che Sara non era più in grado di essere madre. A volte ci viene detto di non badare alle nostre circostanze, ma sarò sincera, sono veramente poche le persone che ci riescono. Insomma, se stai vivendo una circostanza difficile, può essere dura non prestarle alcuna attenzione, ma mi piace quello che fece Abramo, lui considerò. Ma poi credette che Dio fosse più grande. Coraggio! Penso che talvolta dovremmo considerare la circostanza, valutarla per quella che è, e poi dire: anche se appari grave, anche se stai scombussolando le mie emozioni, c'è qualcosa di più profondo in atto in me, e credo che Dio interverrà in mio favore. Vedete, durante queste conferenze, con tanta bella musica, con così tante persone, con Joyce Meyer che predica, è facile dire «Sì, sì!» Ma prima o poi dovrete tornare a casa. Noi non viviamo in chiesa, viviamo nella vita reale ed è lì che dobbiamo mettere in pratica la nostra fede. E anziché cercare di ignorare le nostre circostanze, forse dovremmo fare come Abramo, ossia considerare la situazione e dichiarare: tu non mi fai paura, perché Dio è più grande di te. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità o dubbiosa sfiducia. Abramo ebbe dei dubbi, esaminò le circostanze, si fece delle domande, ma al di là di tutto scelse di credere a Dio. E io non so che cosa stiate vivendo in questo momento, ma vi chiedo di scegliere di credere a Dio. Io ho riflettuto molto riguardo al fatto di avere fiducia e ho deciso che avrò fiducia, perché francamente non mi rimane che un'alternativa, quella di essere infelice. E ho vissuto fin troppi anni della mia vita così infelice. E quindi vi devo dire la verità, io non intendo ripetere l'errore. Io arriverò alla fine felice.
Amen.
Anche perché tante delle situazioni della vostra vita non riuscirete a comprenderle. Non ci riuscirete, potete anche gridare: perché Dio, perché? Sì. Potrebbe dirvi qualcosa, non lo so, ma è probabile che non lo farà. E anche se lo facesse, è probabile che non lo comprendereste. Quindi a volte dovrete prendere coraggio e dire: Signore, io non lo capisco, ma mi fido. Mi fiderò ugualmente di te. Nonostante tutto, io mi fiderò ugualmente di te, perché la mia unica alternativa è impazzire. Avete due opzioni: fidarvi di Dio o essere infelici. Non c'è altro. Mi seguite? Ora potete scegliere di uscire di qui e continuare a essere infelici, o potete seguire il mio consiglio e dichiarare: sai cosa, io farò quel passo di fede, per quanto assurdo e insensato possa sembrare, se considero le mie circostanze, decido di fidarmi di Dio e di stare a guardare che cosa farà. Ora ascoltatemi attentamente. Quando siete assaliti dai dubbi, combattete il diavolo con le parole della vostra bocca. Conoscete tutti questi versetti. Cominciate a usarli. Non ascoltate passivamente tutto quello che vi dice, ma ribattete. Ho letto una frase in un libretto che sto leggendo, scritto da un uomo vissuto alla fine del XIX secolo, e mi piace tantissimo. È semplice, ma molto significativo. Dobbiamo alimentare la nostra fede con le promesse di Dio. Quanto mi piace. Così come alimentiamo il nostro corpo per rimanere forti, dobbiamo alimentare la nostra fede con le promesse di Dio. Ecco perché quando siamo in chiesa o a incontri come questo, guardiamo un insegnamento in televisione o leggiamo un libro, non tutto quello a cui siamo esposti deve essere necessariamente qualcosa di nuovo per la serie. Oh, wow, questo non lo sapevo. Dovremmo ringraziare Dio per il fatto che continua a ricordarci più e più e più volte le stesse cose, perché noi ce ne dimentichiamo. E ci serve un promemoria. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità o dubbiosa sfiducia, ma fu fortificato e rafforzato nella sua fede e diede lode e gloria a Dio. Nel regno di Dio le cose devono avvenire in un determinato ordine. Prima c'è la realtà. Sì, la realtà della parola di Dio, la verità della parola di Dio. Poi viene la fede. Dobbiamo riporre la nostra fede nella realtà della parola di Dio. E per ultime qua giù, ci sono le sensazioni. Si spera che si metteranno in pari con quello che crediamo, ma anche se così non fosse, dobbiamo comunque credere prima a Dio.
Amen.
Non siete stanchi di vivere in balia delle vostre sensazioni? Coraggio, non siete ancora stanchi? Allora smettetevi di inchinarvi davanti ad esse. In passato mi svegliavo al mattino pensando: oh, mi sento depressa. E così rimanevo depressa tutto il giorno. Adesso, se mi sveglio e anche solo comincio a pensare:
sarà una brutta giornata,
controbatto al diavolo. Chiudi il becco, non mi ruberai un altro giorno. Questa sarà una buona giornata. Qualcosa di buono mi accadrà oggi. Qualcosa di buono accadrà attraverso di me oggi. Combattete con le parole della vostra bocca. Gesù stava andando a guarire una ragazzina che era in punto di morte. Era la figlia di un uomo di nome Jairo, che era andato da Gesù pregandolo: vieni a posare le mani su di lei e a guarirla. Questo si trova in Marco capitolo 5. Dal versetto 22 al 43. Non vi leggerò tutto il passaggio, ma voglio raccontarvi la storia. Pensiamo per un momento alle emozioni che provava quest'uomo. Sua figlia stava morendo, ma egli supplicò Gesù: vieni a posare le mani su di lei affinché possa guarire. Gesù acconsentì. Non perdiamo tempo, Gesù, andiamo. Mentre erano per strada, un'enorme folla di persone li seguiva e la Bibbia dice che stringevano Gesù da ogni parte. Immagino dunque che non riuscissero a camminare in fretta, come se non bastasse. Una donna si avvicinò di spalle a Gesù e gli toccò la veste. Questa donna soffriva di un'emorragia interna da 12 anni e aveva speso tutto quello che aveva con i medici senza migliorare. E amo il versetto 28, perché continuava a dire: se solo riuscirò a toccare almeno le sue vesti, so che sarò guarita. Continuava a dire: se solo riuscirò a toccare almeno le sue vesti, so che sarò guarita. Talvolta dovremmo domandarci, quando dopo 12 anni abbiamo ancora lo stesso problema, che cosa stiamo dicendo? Credetemi, il nostro problema più grosso si trova proprio sotto il nostro naso.
Amen.
Noi non riusciremo sempre a sottrarci ai dubbi, perché si insinueranno, ma possiamo imparare a dubitare dei nostri dubbi e ad alimentare la nostra fede.